Ben trovati, benvenuti a Maracanã. Un saluto da Marco Piccheri e da Stefano Impalomeni. Ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanã a tutti.
E allora, nel salutare tutti, dobbiamo però dare questa news, perché è arrivata all'ufficialità, Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall'incarico di allenatore della prima squadra. Il club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro. Comunicato ufficiale del Monza Calcio. Stefano, prima eravamo in attesa, ma l'aria era quella.
Sì.
Paga lui e... diciamo, tra l'altro Monza ieri, ripeto, una partita dove ha fatto vedere più il Monza che la Juventus.
Assolutamente.
Non solo quella, anche la partita
Udinese,
precedente,
altre purtroppo... partite, ha pagato i risultati, come si suol dire. Quindi è sempre così, insomma, la solita storia, paga l'allenatore, però
l'amaro destino degli allenatori, non c'è niente da fare.
Questo è il calcio.
Questo è il calcio. Naturalmente facciamo un in bocca al lupo a Nesta per il suo
sicuramente
futuro. Andiamo a riprendere Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao ragazzi, ben ritrovati.
Massimo Bonanni, ciao,
ciao Massimo.
Ciao ragazzi, ben trovati.
Si unisce a noi Arturo Di Napoli. Ciao Arturo.
Ciao Re Artù.
Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti, ciao ragazzi.
Allora, ben trovati come sempre. Sentite, una cosa ve la voglio chiedere prima di andare anche... abbiamo accennato, insomma, sottolineato il grande lavoro dell'Atalanta. Mi dite invece una cosa su De Ketelaere, cioè... è il grande rammarico, diciamo così, del Milan perché ci ha visto male, o è la magia di Gasperini? Perché sinceramente siamo di fronte a un giocatore completamente diverso, un calciatore vero, cosa che non era l'anno scorso, ad esempio, no?
Probabilmente, sì. Anche voglio dire, quando giocava in Belgio, è giovane.
Dove sta, secondo te, la verità?
È nel mezzo, è strutturato, completamente rigenerato, anche dal punto di vista proprio muscolare, fisico. Ha potenza, fiducia, ha giocate da giocatore importante, cioè vedete come porta il pallone, la postura, quando pensa di dribblare, di rallentare, di scaricare, di forzare la giocata nella scelta. È un giocatore straordinario, però ho un dubbio, conservo un dubbio,
dimmi,
caro Marco.
Dimmi.
Cioè non so se De Ketelaere, se fosse rimasto al Milan, sarebbe stato così.
Ah.
Quindi...
quindi l'effetto Bergamo.
L'effetto Gasperini ha inciso parecchio, perché è vero, io mi ricordo Leao e Tonali, al primo anno di Milan fecero male, e se però aspettarli nel secondo anno esplosero. Quindi voglio dire, secondo me ci voleva anche del tempo per De Ketelaere, ci abbiamo questo interrogativo, insomma è difficile poi esaudirlo. E se fosse rimasto, però io devo dare un'opinione, non so quanto sarebbe cambiato De Ketelaere.
Vabbè,
in
però,
questo Milan
tu, quindi, già mi dai un quadro preciso, cioè l'effetto Gaspe è importante,
sì,
in questo,
sì,
cambiamento. Arturo Di Napoli, sei d'accordo anche tu, oppure ha visto male il Milan, si doveva, cioè, come la mettiamo? Perché veramente siamo di fronte a un altro giocatore rispetto a quello che abbiamo visto, e adesso tutti criticano il Milan perché ha lasciato andare via un giocatore di questo calibro. Arturo,
ma guarda, io sono d'accordo con Stefano, la verità è nel mezzo. La prima è che Maldini ci ha visto bene, quindi i soldi spesi oggi hanno il suo frutto, ed è chiaro che anche Gasperini non è solo con lui che ha fatto grandi cose, piano lo sta facendo anche con Zenolo, ma con tanti altri, ne potrei veramente citarne a migliaia. Ma nel contempo è un po' la nostra cultura quella di non aver pazienza, poi soprattutto quando sei in un grande club come il Milan, i riscontri devono essere immediati, la pazienza non è nella cultura del nostro paese, però è un giocatore, insomma, che ha qualità, sì, ha avuto delle difficoltà iniziali per ambientarsi, ma poi alla fine, se uno ha qualità, prima o poi vengono fuori, e Maldini devo dire che ci ha visto bene, ci ha visto lungo.
Maldini ci ha visto lungo. Garbo, ma e se invece non fosse un giocatore da Milan?
Ma guarda, ha detto bene Arturo, secondo me Maldini ci aveva visto giusto. È chiaro che anch'io ho i dubbi che ha Stefano, nel senso che non sono convinto che se fosse rimasto al Milan sarebbe esploso come è esploso l'Atalanta. La verità è che all'Atalanta sembrano tutti fenomeni. Allora, evidentemente c'è un segreto nell'Atalanta, perché l'ambiente, la società, l'allenatore evidentemente, hanno un qualcosa, creano una chimica per cui un giocatore che da un'altra parte sembra, mi ricordo che non segnava neanche da zero metri porta vuota De Ketelaere nel Milan,
è vero,
ragazzi,
è vero.
Adesso è diventato,
ma ti ricordi che faccia sembra... che aveva, tra le altre cose, ragazzi, guardate, sì, che le espressioni facciali sono importanti, vanno lette,
è una cosa, Quindi all'Atalanta secondo me diventano tutti fenomeni. Vi ricordate cosa faceva il Bologna qualche anno fa quando recuperava giocatori che sembravano finiti, Baggio, Signori, ve lo ricordate? No?
Sì, evidentemente.
L'ambiente è molto importante, l'ambiente giusto, l'allenatore, la società seria e così via. Io credo che sia questo il segreto. Poi, come il caso del giocatore che è andato alla Juventus, che sembrava un fenomeno e invece si è perso, Cop Miners, no?
Sì.
Quindi il dubbio che quando vanno via dall'Atalanta qualcosa si rompa rimane, però sicuramente all'Atalanta sembrano tutti dei fenomeni, questa è la verità.
C'è la fotografia, voglio dire, prima che intervenga Massimo, la fotografia, sì, diciamo, del cambiamento di Tagliatelle, cioè quando lui va su quel traversone di testa, mette la testa su
come
cioè,
no,
è lì il cambiamento.
C'è
cioè un giocatore come lui,
coraggio, istinto,
tutto elegante, tutto raffinato, ti metto la testa, non mi frega niente, magari anche mi faccio male, fa un gol strepitoso. È lì che è proprio il click mentale, è coraggioso, è diventato più, no?
Sì,
forte sotto questo.
Prima ti sembrava proprio
vero, è anche vero che le persone che ci sono a Bergamo non ci sono al Milan, non alla
questo
Juventus,
è vero, sì, questo è vero, questo bisogna metterlo nei conti anche questo,
però
ragazzi,
nelle giocate proprio fisicamente, cioè, quando sovrasta Teo Hernandez di testa, anche ieri un'altra volta, cioè proprio anche fisicamente è un altro giocatore,
sì, proprio di cattiveria,
bravo,
cioè
bravo,
prima
la cattiveria
io
che non
lascio
c'era,
la parola a Massimo perché prima mi sembrava uno che ti chiedeva posso giocare, adesso si prende il pallone e gioca,
mette
che
la
è diverso,
testa sullo,
capito?
Scarpino dell'avversario e fa,
esatto,
gol, il tuffo,
Massimo,
di testa.
Tu che idea hai?
Slider.
Io credo che chiunque fosse stato dirigente al Milan alla fine di quell'anno alla prima offerta l'avrebbe dato via, chiunque, quindi al Milan non gli riusciva nulla e aveva fatto malissimo, e quindi penso che il Milan abbia fatto da una parte bene a darlo via e dall'altra l'esempio che voi avete fatto sul gol di Teo Hernandez, è anche vero che il Teo Hernandez di oggi non è il Teo Hernandez di quando De Catellari giocava al Milan, no? Quindi sono momenti, sono fasi della propria carriera, della propria vita. In questo momento De Catellari qualsiasi cosa prova a fare gli riesce, e gli riesce anche bene, quindi è un giocatore sicuramente rinato che sta facendo sicuramente quello che Maldini si aspettava da lui e ad oggi i tifosi dell'Atalanta si godono questo giocatore.
Eh sì, veramente rinato, un calciatore vero in questo momento, e diciamo che quello che avevamo visto aveva fatto sorgere tanti dubbi su questo calciatore che invece è rinato completamente. Arturo, approfitto della tua presenza, voglio chiederti una cosa anche sul Napoli, che noi abbiamo fatto il titolo un po' forzando, ma io credo che ci sta tutto. Meret salva il Napoli, perché Meret ha fatto un secondo tempo strepitoso. Spesso viene criticato questo portiere, ma nell'ultima partita contro il Genoa è stato decisivo. Conte si è anche arrabbiato, no? A fine partita, sottolineando come quel tipo di secondo tempo non si può giocare in quella maniera. Quindi volevo un po' sentire il tuo pensiero su questo Napoli che spesso però offre questi tempi, ragazzi, o il primo o il secondo, spesso concede un tempo all'avversario.
Hai detto bene, io credo che ci sia ancora dei margini di miglioramento di questo Napoli, perché oggi sta facendo un campionato straordinario, se poi lo paragoniamo a quello dell'anno scorso, senza Osimhen, con più o meno quegli stessi calciatori, quindi sicuramente la mano dell'allenatore ha inciso parecchio, però per certi aspetti non è un bel Napoli da vedere, però porta a casa i risultati, questi sono segnali importanti. Per quanto riguarda Meretti, lo considero un portiere forte e che naturalmente a volte commette degli errori, e Napoli è una piazza che di pressioni ne hai parecchie, però è un Napoli, come ti posso dire, molto pragmatico, un po' quello che è il suo allenatore, che non guarda quello che è l'aspetto bello del calcio, no? Come non so, la Fiorentina o la Lazio, tante altre squadre, o la stessa Inter, al di là del potere del valore della rosa.
Ma tu pensi che possa arrivare in fondo così, fino in fondo così, cioè essere lì fino alla fine? Perché delle volte ti dà la sensazione che fa una fatica e riesce però a trovare il guizzo, no? O comunque
io non ho mai visto un Napoli che ha dominato per 90 minuti o quantomeno l'ho visto poche volte. È sempre un Napoli in sofferenza, che si aggrappa molto alle giocate dei singoli, anche se ha un gioco collettivo un po' particolare, però credo che il lavoro di Conte sia un lavoro straordinario. Poi è chiaro che quando sei lui, sei lassù, l'entusiasmo ti viene,
certo.
Quindi, però è chiaro che ho la sensazione come se mancasse qualcosa ancora al Napoli, ecco.
Sì. Stefano?
Travanti manca.
Infatti, Daniele, Daniele Lukaku inguardabile per l'ultima partita.
Bisogna dire, sì, era partito bene, poi.
Mamma mia, fa una fatica. Daniele Vassecco dice: manca il centravanti, è quello il problema, Stefano? Ti chiedo.
No, non credo. Sì, voglio dire, magari se si presenta l'occasione a gennaio, qualcosina si può fare. Però dico, il lavoro di Conte è innegabile, ha detto bene Arturo, sta facendo un grande lavoro. E sono d'accordo con quello che ha detto a fine partita, è un lavoro enorme. Io ti ho sempre detto che l'Inter e l'Atalanta le ritengo più forti del Napoli. Se il Napoli dovesse vincere lo scudetto, Conte secondo me farebbe un'impresa colossale. Ieri ribadisce questo concetto: noi dobbiamo essere aggrappati lì per dar fastidio a squadre, poi lo dice, no? Adesso non so se hai anche il volto molto più titolate, come dire, cioè l'Inter deve vincere, non dice dell'Atalanta, cioè non dice niente, però secondo me pensa all'Inter, non pensa all'Atalanta.
All'Inter, certo.
Quindi voglio dire, che devo vincere io devo stare lì, dar fastidio, rompere le scatole fino all'ultimo, e credo che il Napoli abbia poi, voglio dire, tutto, no? È strutturato e la rosa insomma è importante. Poi sono d'accordo con Daniele, Lukaku, parliamone, voglio dire, secondo me è paradossale un po' la situazione di Lukaku, perché ti serve, perché ti dà punto di riferimento, ha un peso specifico, è, voglio dire, una figura fisica che ti scarica il pallone, è vero che va vuoto, però insomma quei 12-13 golletti te li farà, 15 anche, insomma 12-15 te li porta a casa. C'è poi da stabilire la gerarchia, che nel secondo tempo brutto del Napoli è emersa una cosa, e concludo, Kvaratskhelia è il titolare, non scherziamo, eh. Cioè non cominciamo a fare sto Neres e Kvaratskhelia, che sono due mondi proprio, cioè, ti piace questa cosa? Sì. Eh? Polo sud e polo nord, cioè proprio Kvaratskhelia è un altro proprio livello, Non scherziamo.
Non scherziamo, non scherziamo. No. Garbo, sei d'accordo?
Sì, io credo che il Napoli possa giocare con Kvaratskhelia e Neres, l'abbiamo già detto anche l'altra volta.
Sì, certo.
Possono giocare insieme, ma certo non si può creare un dualismo Kvaratskhelia e Neres, mi sembra assolutamente da evitare questo problema, insomma, ecco. Quindi Conte credo lo sappia molto bene, le parole che ha detto ieri poi sono importanti, che sono di un tecnico molto esperto, che sa benissimo che queste partite, ieri questa volta l'ha portata a casa, ma la prossima volta può anche non portarla a casa, voglio dire. Quindi serve un cambio di atteggiamento. Bellissimo primo tempo in cui poteva segnare anche più di due gol, poi però nella ripresa tutti dietro a pedalare, insomma, e non va bene per una squadra che spera, pensa e crede di poter lottare per lo scudetto. Questo fuori discussione.
Buon anni. Ma c'è Massimo, è caduto? Ragazzi, non ce ne siamo accorti? Bene, allora vediamo. Massimo, ci sei?
Sì,
ti sentiamo. Però non ti sentivamo, dai, vai.
No, ti dicevo che il Napoli secondo me è una squadra che arriverà fino alla fine, però mi rendo conto insomma che è al di sotto dell'Inter, e quando Conte ha detto che l'Atalanta ad oggi è più pronta e più forte, comunque ha detto la verità, perché è un lavoro di anni da parte dell'allenatore, seppur la squadra è cambiata anche quest'anno, però il lavoro è lo stesso. Il mister Conte, da quando è arrivato, magari ha dovuto ricominciare o iniziare dei concetti a qualcuno magari nuovo, quindi sicuramente arriverà fino alla fine, però come ha detto bene Stefano, se mai dovesse vincere, insomma, credo che abbia compiuto l'ennesimo miracolo, ma le squadre che bene o male vincono il campionato sono sempre quelle, di conseguenza tutte quelle che lo vinceranno, al di là di Juve, Milan, Inter, sai, vedi, a Roma l'ha vinto una volta, a Lazio l'ha vinto una volta, il Napoli l'ha vinto una volta, può capitare, e sono contento, cioè se dovesse capitare all'Atalanta, sì, però poi non vedo questa grandissima continuità, come la posso vedere nell'Inter, la potevo vedere nella Juve, la potevo vedere nel Milan, insomma.
No, no, vediamo, vediamo un po'. Sì, poi c'è una cosa da chiedere in finale a Massimo. No, va bene, insomma, ci mandano dei messaggi, tra le altre cose, che ci dicono che ad esempio De Catelare nel Milan è stato impiegato in maniera diversa rispetto a come viene impiegato l'Atalanta, e quindi questo gli consente di crescere. Poi qualcuno dice: criticate sempre il Napoli, ma non stiamo facendo una critica al Napoli, onestamente. Mettevamo in evidenza che c'è stata una difficoltà nel secondo tempo, insomma, che Meretta ha salvato il Napoli. Io credo che l'ha detto lo stesso Conte, quindi penso che sia una non verità. No,
Conte
questa,
è stato,
no?
Secondo me, ha fatto bene, un po' essere severo. No? Ma allora, Gasperini, io mi chiedo cosa avrebbe dovuto fare a Cagliari una settimana prima.
Certo,
cioè l'Atalanta a tratti è stata dominata da Cagliari.
Come no, come no? Ho voglia.
E Carnesecchi ha parato.
Però abbiamo detto che Carnesecchi fece sette parate. Fece.
Però lì l'Atalanta vittoria sporca, e il Napoli primo tempo, secondo me, io sono d'accordo con quello che è stato detto, se gioca così come nel secondo tempo non va da nessuna parte. Però io sfido chiunque a dire insomma il contrario. Ma ieri chi è che non ha vinto soffrendo?
Sì,
la
sì,
Lazio
un po' tutti.
A Lecce, il Milan a Verona, la Juve non ne parliamo, Napoli a Genova, cioè, l'Atalanta con l'Empoli.
Tutte hanno sofferto. Quindi, tutte.
È vero.
No, è stata una giornata dove hanno sofferto un po' tutte, su questo non ci sono dubbi, quindi questo certifica anche, permettetemi di dire, la bellezza del campionato, perché meglio così, se soffrono le squadre che stanno lì davanti e non è scontato. C'è un audio e poi voglio chiedere una cosa sulla Lazio, vai.
No, a mio avviso quello di Conti è l'ennesimo alibi che si dà. Il Napoli è una squadra molto forte che 2 anni fa ha vinto il campionato e semplicemente non è ben allenata. È una squadra che non produce gioco, ha un'idea di calcio molto preistorica, e questa è imputabile solo e esclusivamente all'allenatore, per cui al Napoli sta facendo male l'allenatore. La squadra è molto valida.
Cioè, allora è secondo in classifica.
Sta facendo male l'allenatore.
Ma sempre brontola sempre questo nostro amico. È un brontolone.
Sta facendo male l'allenatore. Voglio dire, questo è il suo pensiero.
Preistorico, dai, Napoli preistorico.
Insomma, un allenatore che c'ha. È vero che magari con un impegno a settimana si potrebbe aspettare qualche punto in più.
Un pochino
è
diverso dagli altri. Questo sì.
Magari qualche punto in più ci poteva stare.
No, ma soprattutto sai che la fase segna poco.
Sì, è una delle squadre che segna meno, tra le altre cose. Fa fatica, si vede proprio nella.
Come mai?
E come?
Chissà come mai segna poco, Rizzo, no?
Tu sei andato secco, quindi serve un attaccante, insomma. Delle squadre che sta lì davanti in questo momento è quella che segna meno. Dalla prima alla sesta posizione è la squadra che segna meno. Questo. I numeri dicono questo. Poi
28
ne ha fatti 26. Poi la squadra 26. Però che ha la seconda migliore difesa.
12
13, la Fiorentina, 13 Juve. La Juventus, sì. Quindi questo è
attenzione,
l'altro dato.
L'internazionale di Milano,
sì.
15, quindi sì. Ammesso.
Sta riblindando la difesa.
Attenzione.
È vero. Massimo, Rider. Parto da te, questa Lazio che conferma che fa difficoltà a Lecce, però insomma vince la partita. Le rotazioni e i cambi nel finale sono decisivi in questa squadra. 10 gol dai subentrati. 4 tra l'altro sono stati.
Tra l'altro c'è un altro
decisivi.
Dato spaventoso. 13 gol messi a segno dagli ultimi 15 minuti della partita.
Sì.
Al 75esimo.
Questo che cosa sta a significare?
Non molla mai.
La squadra non molla la presa.
No.
Massimo, è stata messa alle spalle la sconfitta contro l'Inter?
Vabbè, ragazzi, ma comunque la sconfitta con l'Inter è stata sicuramente pesantissima, però. Alla fine hai affrontato una squadra molto forte, te sei stato in difficoltà subito dopo la sostituzione di Ghila, poi insomma è stata una partita che se la rifai in altre 50 volte non credo che finisce con lo stesso risultato, insomma, così pesante, però sicuramente è stata una partita che ha dimostrato che l'Inter è più forte, è più strutturata rispetto alla Lazio, e la Lazio sta secondo me andando al di sopra di quelle che possono essere le sue più rosee aspettative. Ha vinto a Lecce con un gran gol, quello del Lecce ha fatto un gol bellissimo,
sì.
è stata fortunata perché ha preso una traversa all'ultimo secondo, però come ha detto Stefano è una squadra che corre, che lotta, che non molla mai,
per arrivare a un obiettivo straordinario che potrebbe essere quello dell'arrivo in Champions League, deve essere questa. Se molla anche dell'1% non arrivi da nessuna
parte. Ma questa è una squadra che deve stare sempre a cioè deve lottare sempre, deve stare sempre a quel livello lì. Arturo, sei d'accordo? Insomma, una prestazione così dopo una batosta pesante ci voleva quella prova di carattere, che comunque è stata anche fortunata, ma c'è stata questa prova.
Ma guarda, intanto la reazione è sempre un segnale positivo, perché certo. Se è vero è un risultato pesantissimo per qualsiasi squadra, e quindi generazione vuol dire che c'è un gruppo, c'è una squadra. Però lasciami dire una cosa su Lazio-Inter. L'Inter è la squadra più forte, l'abbiamo detto in tutte le salse, e lo rimarrà sempre, quindi però vincere il campionato non è neanche tanto facile per l'Inter. Ma detto questo, la Lazio ha pagato quei 12-15 minuti di blackout, no? Dove naturalmente vai sotto e fai fatica, ma a me la Lazio in quel frangente non mi è dispiaciuta. È chiaro che poi dopo entri il secondo tempo, prendi il terzo gol, finisce la partita, perché poi dopo la gestione dell'Inter è stata micidiale. Quindi sì, una sconfitta pesante, ma che non rispecchia realmente quello che è stata poi l'andamento della gara. L'Inter ha meritato assolutamente la vittoria, però sono d'accordo, se la rigiochi non finisce con un risultato così pesante. Però devo dire, andare a giocare a Lecce in questo momento, dove è una squadra ritrovata in entusiasmo e in risultati con Giampaolo, è stata una reazione da squadra che comunque ha un gruppo solido, e questo va dato, ma merito a Baroni, ma anche l'Angelo Fabiani, insomma, che credo che abbia fatto un lavoro straordinario anche sul mercato, andando a prendere giocatori mirati e con un allenatore, devo dire, che ha buone idee, quindi la reazione è stata una reazione importante per la Lazio.
Daniele Garbo, quindi diciamo così, archiviata un po' questa sconfitta, e torna a vincere contro il Lecce.
Sì, secondo me ha accusato un po' il colpo della sconfitta, perché è sembrata meno fluida, meno sirena, meno serena.
Io l'ho vista un po' confusionaria a Lecce, vi devo dire la verità, tanti errori nella costruzione, e ci stava un po', no? Quella batosta, dice, ancora nella testa, no?
Credo che abbia perso un po' di certezza, ecco, con questa sconfitta con l'Inter. Però il carattere è rimasto, questa è una cosa molto importante, perché, come ha detto giustamente anche Arturo, cioè, vincere a Lecce non era facile, perché Lecce è una squadra assolutamente ritrovata, che gioca un buon calcio, una buona fase difensiva, un bravo allenatore. Quindi il carattere è rimasto, e questo è molto importante. Dopodiché, ovviamente, la Lazio deve ritrovare anche la fluidità e gioco che aveva prima della battuta con l'Inter.
Però tutto vero quello che abbiamo detto, ragazzi. Il 28 c'è Lazio-Atalanta, cioè la Lazio è stata brava a ricostruirsi un'altra possibilità dopo l'Inter. Sì. E attenzione, l'Atalanta non è l'Inter, cioè l'Inter sa fare questo tipo di partite, anche blocco basso, ti chiude gli spazi. L'Atalanta non sta in un momento dove alla fine tiri, è anche un discorso di cabala.
Tu dici che la sconfitta è nell'aria, mi stai dicendo? No, ci potrebbe stare.
No, non dico questo.
Per la legge dei grandi numeri, insomma.
Però a 34, alla 40, cioè
Bonanni,
se la palla va in buca, capito? Bonanni.
Che sta a fare gli scongiuri, mi sembra, ti vedo. Che dico?
Mani sul tavolo,
Bonanni.
Capito, Bonanni? Non si sa mai, le vie del campionato sono infinite.
Massimo, di qualcosa.
No, io ascolto. Non dico niente.
Grande Massimo, io ascolto, non dico niente.
È il momento di provocare.
Certo, insomma. Però Arturo, sappiamo benissimo che queste strisce, io vi devo dire la verità, prima o poi, insomma, deve arrivare.
Leggi dei grandi numeri. Guarda che sono andato vicino. Con l'Empoli
c'è andata vicino, dici che è nell'aria, insomma, Arturo, è nell'aria,
capito?
È nell'aria, diciamo.
Arturo sta volteggiando,
questo stop è nell'aria,
è lì quella nuvoletta che gira,
se no fa come
le piacerebbe Bonanni,
Bonanni non dice niente,
io ascolto.
Vabbè, stiamo un po' a vedere.
Vabbè, dai.
Arturo, senti, ti ringrazio tanto e ti faccio gli auguri di Natale a te e alla tua cara famiglia.
Grazie a voi,
Arturo, ragazzi, tanti auguri, buone feste.
Buon Natale in famiglia e ci sentiremo presto. Un abbraccio, sì,
un abbraccio Arturo, grazie, un come sincero. Sempre. Grazie,
ciao,
grazie.
Ragazzi, grazie. Ciao, ciao,
e ciao. Nel salutare Massimo, io ho letto la situazione di De Rossi con l'Ostia Mare, ci puoi dare qualche indicazione?
Io ascolto e non parlo.
No, ma wow, abbiamo letto.
E chi sei, Marotta?
E che? Oh.
No, no. Ma fa bene, va bene.
Ragazzi, voi ne sapete. Voi ne sapete.
Ma girava sta voce.
Gira sta voce. Gira sta voce. Ho letto delle cose che potrebbe salvare l'Ostia Mare.
Gira. No, no, gira sta voce. Gira sta voce.
Beh, sarebbe bello.
Io sarei contento, perché sostanzialmente si andrebbe a chiudere un cerchio, tra virgolette, no? Perché Daniele è partito da Ostia, sì. Siamo partiti insieme, io sono andato alla Roma un anno prima di lui, quindi ritrovarci, a meno che me caccia, perché poi ragazzi qua magari arriva lui, cambia tutto, giustamente, eh? Quindi io, a parte scherzi, se dovesse arrivare sarei molto felice.
La prima cosa che ti dirà, cambia squadra.
Cambia squadra, da domani mi dirà, se dice Forza Roma, se no qua
no, non mangi.
Allora mi sa che me caccia.
Vabbè,
allora mi sa che me caccia.
No, no. Che te poi posso. Tra l'altro i colori viola, no? Come lo si chiama? Cioè, il colore... No?
Mm-hmm. Sì, viola. Noi siamo viola, insomma, ripeto, si chiuderebbe un cerchio, vediamo.
Dai, sarebbe bello, dai.
Non posso dire quello che non so, se non che quello che ho letto, sicuramente.
Sarebbe una storia alla De Rossi, Massimo, dai, sarebbe una storia alla Daniele.
Sarebbe una storia alla De Rossi, sicuramente.
Sì. E vediamo, dai, perché poi, sai, c'è anche queste cose romantiche che è molto belle. Vediamo, ci aggiorneremo.
Ma che ha fatto l'Ostia Mare domenica?
Ieri abbiamo perso, ragazzi. Io adesso sto anche con la prima squadra. Sono entrato a dare una mano, ecco perché non posso più.
Si vede, insomma.
Si vede. No, sto dando una mano a retrocede, capito? Mica.
No, ma sto scherzando.
Meno.
Dai,
Massimo, dai, Massimo, amare, dai.
Dai, un abbraccio, Massimo, ti facciamo anche a te tanti auguri di Natale,
tanti auguri,
a te,
buona
famiglia,
feste,
a presto,
Massimo.
A prestissimo.
Buon Natale, ciao ragazzi.
Tani, anche
campione
a te.
Il
campione che è sempre
Daniele
davanti.
Garbo.
Mamma mia, 38 punti sta prendendo il largo a più 5 da Braglia, se ne sta andando.
Ma Braglia che ha fatto?
Braglia
ha fatto un puntarella,
lunga.
Ha fatto Braglia domani. Vabbè, in compenso, caro Daniele, c'è il Padova che va fortissimo. In compenso ci siamo.
Come una fresa.
20 partite, 3 pareggi, 0 sconfitte.
Mamma mia, diamo l'appuntamento anche a tutta C, perché si parlerà anche di questo a partire dalle 17.
Daniele, un abbraccio, buone
feste,
Daniele. Buon Natale.
Buone feste anche a te, auguri. Abbiamo perso subito, è caduto. Ciao Dani, un abbraccione. Ci fermiamo break perché arrivano altri due, proseguiamo, andiamo un po' a parlare anche della Juventus. Vai.